Buongiorno a tutti. Abbiamo la volta scorsa iniziato questa stupenda, commovente lettera, prima lettera di San Giovanni, leggendo quel prologo che ci ha insegnato alcune cose. Ci ha insegnato che la Chiesa è nostra madre, che la fede che riceviamo è una fede che ci viene trasmessa, che ci viene tradotta da altri e che quindi noi crediamo perché siamo in una catena di trasmissione di fede. Dicevamo la Chiesa è nostra madre, salutiamo Enrico, nel senso classico greco, in cui la madre, cioè, è questo vaso, questo contenitore in cui il seme della parola di Dio si sviluppa, cresce e porta frutto. Quindi la Chiesa non ci dà del suo, la Chiesa è questo grande contenitore dove però è indispensabile la sua presenza per poter portare il frutto della parola e la trasmissione della parola. La seconda tematica che avevamo affrontato, sentendo questo vibrare da parte dell'Apostolo Giovanni su quello che i nostri occhi hanno visto, quello che le nostre mani hanno toccato, quello che abbiamo contemplato del Verbo della vita, è la necessità di coinvolgere tutti i sensi nell'esperienza di fede. Cosa già tipica dell'ebraismo, che se vi ricordate facendo il cosiddetto Shokelin, cioè il dondolarsi avanti e indietro nella preghiera, vuole coinvolgere tutta la corporeità nell'orazione, in obbedienza al Salmo 35 che dice «Tutte le mie ossa dicano chi è come te il Signore». E abbiamo passato un po' in rassegna ai grandi padri della Chiesa che insistono sulla dimensione dell'ascolto, questo ascolto la cui parola di riferimento è orecchio o zen, che è formato dalla lettera Aleph, che nell'ebraico rappresenta Dio, dalla lettera Zain, che è l'iniziale della parola Nutre, e dalla lettera Nu, iniziale di Nefesh, l'anima umana, quindi l'orecchio è l'organo con cui Dio nutre l'anima. Ma abbiamo visto poi anche il vedere, e in questi versetti abbiamo visto comparire il verbo orao, opsetai, e il verbo teaomai. Si passa cioè dal vedere al contemplare. E abbiamo visto come purtroppo la lingua italiana non sia così ricca di sfumature, come noi diciamo sempre vedere, vedere, ma qui c'è un vedere prima a cui segue una contemplazione vera e propria del mistero. E poi avevamo parlato del verbo pselafan, toccare, che per San Tommaso è il verbo principe, perché è il verbo che indica agli apostoli la certezza della resurrezione. Toccatemi e guardatemi, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che ho io, e dicendo questo mostro loro le mani e i piedi, Luca 24. Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, abbiamo sentito domenica nell'apparizione seconda a Tommaso, detto il Didimo, Didimo che vuol dire il gemello, qualcuno diceva il gemello di Gesù, ma in realtà io preferisco intenderlo come il gemello nostro. Anche noi abbiamo bisogno di toccare con mano Dio, anche noi abbiamo bisogno di fare questa esperienza. E avevamo concluso sulla necessità di passare da un'esperienza spirituale, che per noi occidentali è sempre solo intellettuale, no? Espressa anche semanticamente nel fatto che siamo lì nel banco fermi, a occhi chiusi, al massimo inginocchiati, eccetera, e invece questa vibrazione dei sensi che dovrebbero essere coinvolti nell'esperienza di fede. Vi ho ricordato dal mio libro La fede in tutti i sensi, il nostro Dio è un Dio che vuole essere ascoltato, che vuole essere visto, che vuole essere annusato il buon profumo di Cristo, come parla, come dice San Paolo, che vuole essere gustato, gustate vedete come buono il Signore, che vuole essere toccato, quindi ecco il toccare della resurrezione, ma vuol dire il toccare con mano la sua presenza. Ecco, è proprio una trasformazione, no, del nostro essere credenti, su cui ci sarebbe tantissimo da dire e di cui abbiamo lanciato soltanto alcuni segni. Il terzo argomento che volevamo trattare era relativo agli ultimi, al versetto 4. Queste cose vi scriviamo perché la vostra gioia sia piena. Ecco il grande tema del Vangelo. Se voi vedete Gesù risorto, non è quando appare non chiede delle cose, quando appare fa dei doni. E i doni quali sono sempre? La gioia e la pace. La pace che è shalom, che è non solo assenza di guerre, ma che è pienezza, che è restituzio ad integrum, che è guarigione, che è salvezza, e poi la gioia, la gioia. Ecco, è terribilmente falsa la presentazione del cristianesimo come nemico della gioia, come diceva Anatole France, o maledizione della vita, come diceva Nietzsche. La gioia è il dono che il cristianesimo ha fatto al mondo. La gioia è la figlia della fede, è la madre della speranza, è la sorella della carità. Nel Nuovo Testamento il verbo kairo, rallegrarsi, compare 74 volte. Il sostantivo kara, gioia, compare 59 volte. Tant'è vero che l'intero messaggio neotestamentario è definito la gioiosa novella, euangelion. Maria è donna di gioia. La prima volta che la Madonna parla, che cosa dice? E direi anche l'unica torto le nozze di Cana, no? L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. I primi cristiani ogni giorno spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con gioia, Atti 2. Una gioia contagiosa. Addirittura voi lo sapete che i padri del deserto, i dottori della Chiesa d'Oriente, ponevano come ottavo vizio capitale la tristezza, che è l'opposto della gioia cristiana. Tante volte vi ho citato questo trattato di Sant'Evagrio, il quale dice che i vizi capitali non sono 7 ma sono 8, e il peggiore è l'ultimo, e lo chiamava il verme della malinconia. Magari nelle profondità del nostro cuore abbiamo questo vermicello che baca la bellezza del nostro frutto, per cui abbiamo quel sottofondo di tristezza, di paura, di ansia, di angoscia, di malinconia. E Sant'Evagrio e i padri della Chiesa dicevano: la vita del cristiano è una lotta contro il verme, cioè per sconfiggere questa dimensione di tristezza, di malinconia che talora ci prende. E allora capite perché Francesco d'Assisi, quando fa il suo mirabile Cantico delle creature, in cui loda Dio per sora nostra madre terra, per il sole, la luna, il fuoco e anche per sora nostra morte, lo fa quando è già cieco da 3 anni. Quindi è una gioia che non deriva dal fatto che stai bene, dal fatto che ti va tutto bene, ma è una gioia che deriva proprio dal fatto che ti senti amato da Dio. E qui siamo nel tempo del Pasquale, e a me piace ricordare una cosa che spesso si dimentica, la tradizione medievale del risus pascalis. Cioè pensate che in Medioevo talmente si voleva sottolineare la dimensione gioiosa della Pasqua che si invitavano a fare l'omelia i buffoni, i giullari, che facessero i comici, che facessero ridere, perché i cristiani dovevano sapere ridere, dovevano sapere stare allegri. Quindi c'è una storia di santità del sorriso, della risata, del buon umore. Già Teresa d'Avila diceva: tristezza e malinconia fuori da casa mia. San Giovanni Bosco diceva: il diavolo ha paura della gente allegra, no? E il suo discepolino tanto caro Domenico Savio diceva: in questo facciamo consistere la santità, nello stare molto allegri. Guardate che andate a vederlo su internet perché è bellissimo. Molti di voi ricordano che il buon Paolo VI qualche volta l'avevamo chiamato Paolo Mesto, vi ricordate? Perché era sempre pensoso. In realtà il grande Paolo VI il 9 maggio del 73 ha fatto un'enciclica sulla gioia, la Gaudete in Domino, che è passata inosservata, ma che è di una ricchezza ponendo proprio la gioia a fondamento e a fine del cristianesimo. Perché Gesù di noi nella vita cosa cerca? Cerca la gioia. Ed il cristianesimo è la risposta a questa nostra istanza. Andiamo a leggere qualche volta questa Gaudete in Domino. Se voi scrivete Gaudete in Domino Paolo VI, vi viene l'enciclica, ve la godete tutta, è molto molto bella. Ecco, questa gioia che si trasferisce nella liturgia. Non per niente i canti pasquali sono infarciti di Alleluia, lodate il Signore. Non per niente nella notte di Pasqua abbiamo cantato l'Exultet, no? Non per niente ogni domenica noi celebriamo la Pasqua settimanale. E la didascalia degli apostoli diceva addirittura: chi è triste di domenica commette peccato grave. Perché la domenica è il giorno della Pasqua, della vittoria del Signore. Quindi chi è triste commette peccato grave. L'Eucaristia è sacramento di gioia. Quando cominciamo il canone, ringraziamo con gioia Dio Padre, no? Quindi la gioia è un nostro dovere di cristiani. Non è qualche cosa che semplicemente accade. Essere tristi è un torto che si fa a Dio. Quasi che Dio non sia capace di rendere felici quelli che lo amano. E allora essere la gioia è un comando per i cristiani. Non deriva semplicemente dal fatto che tutto va bene, ma c'è il comando esplicito: rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi, la vostra gioia sia nota a tutti gli uomini, scrive San Paolo. È un comando. E allora bisogna esercitarsi alla gioia, bisogna esercitarsi a questa ascesi continua che è lo schiacciare il vermetto della tristezza. Ogni giorno, snec, io schiaccio il vermetto della tristezza che mi prende, lo spiritus tristizie, come lo chiamavano i padri, che sempre ci minaccia, perché il mondo ha bisogno che noi gli portiamo la gioia. E anche in questo momento, tra pandemia, guerra, insicurezza economica, il credente è colui che porta la gioia, perché è la gioia che narra al mondo la gloria di Dio. Questo ci chiedono gli uomini. Come già diceva Isaia al capitolo 66, mostri il Signore la sua gloria e voi credenti fateci vedere la vostra gioia. Mostri il Signore la sua gloria e voi credenti fateci vedere la vostra gioia. Andiamo avanti nella parte nuova. Capitolo 1, versetti 5-7. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù, il figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Ecco, questo è il messaggio, formula che troviamo spesso in Giovanni, che non sappiamo mai se riferire a quello che è stato detto prima o, come in questo caso, a quello che verrà detto dopo. Dio è luce. Giovanni dà tre definizioni di Dio. Dio è spirito, capitolo 4, del Vangelo, e qui nelle lettere Dio è luce, e poi al capitolo 4 sempre della lettera Dio è amore. Allora Dio è luce e in Lui non c'è alcuna tenebra, è il cosiddetto modello antitetico biblico, parallelismo antitetico. L'avevamo visto molto bene quando facevamo i salmi, cioè si dice una cosa e poi si nega il suo contrario. Quindi Dio è luce e in Dio non c'è tenebra. È un modo per enfatizzare la prima osservazione. Ecco, in Dio non ci sono tenebre, non c'è oscurità, non ci sono doppiezze. Versetto 6. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Da questo versetto al capitolo 2, versetto 1, vedremo che ci sono sei proposizioni antitetiche in linguaggio giuridico, come nei codici legislativi del Pentateuco, cioè se facciamo così, siamo così, se non facciamo così, siamo invece nel peccato, siamo nella bugia, siamo nella menzogna. Questa menzogna che è l'opposto di Dio. Dio è la verità, mentre invece il diavolo, ci dice Giovanni 8, è menzognero e padre della menzogna. Quindi si è bugiardi quando si dice che pur disobbedendo a Dio per obbedire al peccato si cammina nella verità, perché non mettiamo in pratica la verità. Vedete, mentiamo, siamo, è il plurale di comunione, è un discorso di coinvolgimento, no? Che interessa una fede che non è solo individuale, ma che è una fede ecclesiale. Versetto 7, se camminiamo nella luce, siamo in comunione gli uni gli altri. Vedete l'importanza sempre di questa dimensione comunitaria, di questa dimensione affettuosa, di questa dimensione di vita insieme, ecco, che è tipica del cristianesimo. Ancora nel versetto 7 abbiamo sentito dire: e il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Attenzione, a me interessa sempre molto questo. Solo 10 volte su 34 Giovanni parla di amartia, cioè peccati al plurale. In genere parla di peccato, e questo secondo me è la cosa più importante, cioè non è tanto l'attenzione al fatto se ho disobbedito alla mamma o ho mangiato troppi croissant a colazione, ecco, ma è l'atteggiamento di fondo, è l'atteggiamento di fondo. Il peccato è il dir di no a Dio, è il rifiutare Dio nella nostra vita. La vita del credente è piena di peccati, nel senso anche di sbagli, di errori, eccetera, ma ciò che conta è il peccato che va evitato, cioè il dir di no a Dio, il rifiuto a Dio. Questo è il peccato, no? L'opporsi testardamente, cocciutamente a questo amore dativo di Dio. Alcune riflessioni. Prima riflessione: Dio è luce. Nella Bibbia Dio è luce. Nel Salmo preghiamo, il Salmo 4, risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Isaia diceva che il Messia trasformerà davanti a loro le tenebre in luce. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla su di te. Ancora Isaia, il Signore sarà per te la luce eterna. E se vi ricordate, il vecchio Simeone, prendendo in braccio Gesù bambino, dice che sarà luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Nel prologo giovanneo abbiamo letto: veniva nel mondo la luce vera. Gesù dice: io sono la luce del mondo, Giovanni 8. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E tra i segni che egli dà ai discepoli del Battista per confermare di essere il Messia, c'è proprio quello di essere venuto a dare ai ciechi la vista. E abbiamo concluso l'Apocalisse, prima di Pasqua, con questa visione stupenda del regno in cui non vi sarà più notte, non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Dio è luce dal punto di vista intellettuale, perché è la verità, perché ci mostra il senso autentico della vita. Dio scenda ad illuminare le nostre tenebre e a dirci da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo. Dio è luce dal punto di vista etico, perché i suoi comandamenti non sono delle imposizioni per vedere se siamo bravi o no, se siamo a lui fedeli, ma sono la strada della nostra felicità, sono la strada della nostra gioia, sono parole di libertà. Dio è luce in senso sacramentale. Tant'è vero che, vi ricordate, Paolo, accecato dalla luce divina sulla via di Damasco, solo dopo che Anania gli impone le mani, conferendogli lo Spirito Santo, in Atti 9, rivede la luce. E la Chiesa, primitiva chiamerà il battesimo fotismos, cioè illuminazione. Se voi guardate nel Vangelo i racconti di guarigione dei ciechi, vedete che questi ciechi rappresentano la fede di ogni uomo, la condizione di ogni uomo. Il cieco è seduto, non ha la capacità di stare in piedi, non è nemmeno sulla strada, è fuori della via, non è autosufficiente, sta mendicando. Tutti noi senza Dio mendichiamo una qualche situazione di sopravvivenza, una qualche situazione di piacere, di realizzazione, ma alla fine ci troviamo soli, ai margini della strada, nelle tenebre. Ma per fortuna Gesù passò di là. È Dio che prende l'iniziativa, che viene incontro alla nostra miseria, che scende dai cieli a soccorrerci. È Dio che ode il grido disperato dell'uomo e interviene a liberarlo, no? E gli fa vedere, e gli ridà la vista, e gli ridà la luce. Il secondo tema che dobbiamo affrontare, e su cui passeremo un po' di tempo, ma devo proprio schiarire le idee a me e a voi ancora una volta, è questa visione sacrificale che compare nelle lettere giovannee. Cioè, avete visto, mentre nel Vangelo di Giovanni l'incarnazione è questo grande scendere da parte di Dio in Gesù Cristo per prendere su di sé tutta la limitazione, la finitudine creaturale e riportarla in Dio, qui invece si parla del sangue di Gesù Cristo che ci purifica da ogni peccato. E allora qui dobbiamo stare molto attenti, perché la visione sacrificale si è prestata e si presta tuttora nella teologia, nelle preghiere, nella presentazione del volto di Dio ad equivoci talora tremendi. V'ho già detto, prima di tutto sgombriamo la strada alla cosiddetta teologia della soddisfazione, gettiamola via per sempre, questa teologia che magari ci hanno contate da bambini, che essendo il primo peccato dell'uomo un'offesa fatta a Dio, era un'offesa infinita e quindi nessuna riparazione umana poteva soddisfarla, soltanto la morte in croce del Figlio, nella quale viene offerta a Dio una vittima infinita, può finalmente placare l'ira di Dio e riconciliarlo con gli uomini. Il Salamino che ha tirato fuori tutta sta storia è stato Sant'Anselmo d'Aosta, mi dispiace sia un vicino di casa, che nel Cur Deus Homo tiro fuori questa dottrina che poi è diventata quasi imperante e lo è ancora tuttora. Ma l'immagine che ne deriva è quella di un Dio vendicativo, di un Dio sanguinario, di un Dio violento, che per un assoluto senso di giustizia esige il sacrificio cruento del Figlio. È un Dio che si presenta come un giudice inflessibile, che esige soddisfazione fino all'ultimo centesimo del debito che l'uomo ha contratto con lui. Cioè, solo attraverso l'uccisione del Figlio si realizza la giustizia, ma più che un'uccisione sembra una vendetta. I teologi attuali ripudiano questa cosa qua. Giovanni Ferretti, grande teologo torinese, tuttora vivente, che è stato preside della facoltà d'Urbino, eccetera, dice che il mantenimento della categoria del sacrificio nell'interpretazione della croce induce ancora a pensare, nel più diffuso sentire etico moderno, che il cristianesimo predichi essenzialmente il sacrificio, che la sofferenza abbia un valore in se stessa davanti a Dio e che Dio la richieda all'uomo come condizione per perdonargli i peccati. Mancinelli, che scrive un libro intero, Cristianesimo senza sacrificio, filosofia e teologia in René Girard, dice che la definizione sacrificale è la responsabile dell'ateismo attuale e di quanto passa per la morte definitiva di Dio. E allora bisogna smascherare la violenza del sacro. Barbaglio dice che è una concezione sadomasochista. Il grande Arturo Pauli diceva che la teologia del sacrificio oscura tutta la bellezza, la positività, l'universalità anche dell'Eucaristia. E allora rimuovere il velo sacrificale che copre il cristianesimo è uno dei compiti fondamentali per poter disvelare il volto del Dio vero, scrive Girard. E non solo questi teologi, ma anche Papa Benedetto XVI. Se voi andate a leggere l'introduzione al cristianesimo scritta da Papa Ratzinger nel 69, dice questo, che annunciare la morte espiatoria di Gesù ha gettato una luce sinistra su Dio. Per molti cristiani le cose stanno come se la croce andasse inserita in un meccanismo costituito dal diritto offeso e riparato. L'infinita espiazione su cui Dio sembra reggersi si presenta in una luce doppiamente sinistra. E quando è diventato Papa ha ribadito più volte la necessità di ripensare questa dottrina dell'espiazione tramite il sangue di Cristo in croce, superando lo schema dell'espiazione vicaria proposto da Anselmo d'Aosta nel XIII secolo. Questo processo non è ancora mica avvenuto, E anche nella liturgia ci sono ancora tutte queste parole sacrificali, che presentano, secondo questa teologia della soddisfazione, un Dio giudice terribile. Non il Dio padre, anzi papi, papalino, abba, il Dio che prova più gioia per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione, il Dio amore, prima Giovanni 4,8, che Cristo ci ha annunciato. E allora occorre che sappiamo decodificare il linguaggio per evitare di passare da quella che è la teologia cosiddetta dell'espiazione a quella bestemmia di Cenzo Bianchi che è la teologia della soddisfazione. Allora cerchiamo di fare questo passaggio. Primo, la morte di Gesù è un gesto di amore, è un gesto di obbedienza, è un gesto che compie la creazione. Non è che Dio, che Gesù si è incarnato per espiare i nostri peccati. Gesù si è incarnato perché la nostra finitudine creaturale entrasse nell'infinito di Dio. Dio ha creato l'uomo che gli fosse partner nell'amore, che fosse quindi altro da lui, e quindi ha creato l'uomo finito, limitato, mortale. Ma nel momento stesso in cui Dio crea, progetta l'incarnazione del Figlio, per la quale egli stesso si farà finito, per prendere su di sé il nostro limite creaturale, le nostre sofferenze, le nostre malattie, la nostra morte, e trasfigurarla nell'infinito stesso di Dio. Allora, l'incarnazione non è dovuta al peccato dell'uomo, fa parte del progetto creazionale di Dio, lo abbiamo visto tante volte, in principio era il verbo era Dio. Quindi non è che il verbo è venuto dopo che l'uomo ha peccato, ma il verbo, cioè Gesù Cristo, Dio e uomo, era nel principio, l'archetipo della creazione, il primogenito di tutte le creature, per dirla con San Paolo. E per quello che nella notte pasquale noi cantiamo una boiata pazzesca, perché nell'exultet noi cantiamo «O felice colpa che ci hai meritato un tale Salvatore», no? Ma tale asserzione è inesatta, è pericolosa, quasi che l'incarnazione fosse esigita dal peccato dell'uomo. Io speravo che ultimamente non si cantasse più questo pezzo, perché nel nuovo messale è messo tra parentesi quadra, cioè l'inno è molto bello, no? C'è però questa distorsione teologica e il Nuovo Messale mette questa parte qui tra parentesi quadra, invitando il lettore o il cantore a non leggerla. Invece anche nella mia parrocchia l'hanno cantata, anzi c'era un ritornello che non finiva più, o felice colpa, o felice colpa, o felice colpa, o felice colpa. No, va invece saltata perché errata, perché errata. Il figlio di uomo preesiste al peccato. In principio era il Verbo. Egli e tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. È prima di tutte le cose. In lui tutte le cose sono state create. E allora aveva ragione Atanasio di Alessandria, che dice invece Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio. Quindi è l'incarnazione che è salvifica, non è la morte in croce. La morte in croce non è stata voluta come tale dal Padre. La morte in croce è stata dovuta al fatto che Dio era uomo per davvero, senza protezioni, senza privilegi, e l'opposizione dei malvagi al suo messaggio di bontà, di misericordia che egli proponeva è un dato storico, no? Cioè è stato osteggiato dai cattivi, come tante volte i profeti erano stati osteggiati già nell'Antico Testamento, che lo hanno portato a questa morte. Gesù ha semplicemente vissuto fino in fondo la sua incarnazione, senza privilegi particolari. Lo ricorda Matteo 26, quando Gesù a chi mette mano alla spada per difenderlo nel Getsemani dice: pensi forse che io non possa pregare il Padre mio che mi darebbe subito più di 12 legioni di angeli? Ma come allora si adempirebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire? Allora la croce non è il perfido strumento di un Dio vendicativo che vuol fare giustizia, ma è la somma rivelazione dell'amore di Dio, di un Dio che si incarna pienamente, che prende su di sé ogni malattia, ogni sofferenza, la morte dell'uomo, i limiti del creato, per divinizzare tutto quanto è creato. Ecco, i Vangeli allora desacralizzano la categoria religiosa del sacrificio, sostituendo al concetto del sangue espiatorio, sostituendo al concetto di soddisfazione vicaria, quello invece di un amore immenso che perdona, che salva. E allora dobbiamo capire cosa vuol dire. Dobbiamo innanzitutto capire che Dio non attende il sacrificio del figlio, ma è un Dio che si sacrifica, che si sacrifica. Scrive Benedetto XVI: il fatto che l'espiazione avvenga nel sangue di Gesù significa che non sono i sacrifici dell'uomo a liberarlo dal peso delle colpe, ma il gesto dell'amore di Dio. E allora in questo senso voi capite che Gesù è presentato come l'agnello di Dio, colui che toglie, o secondo un'altra traduzione, che prende su di sé il peccato del mondo. E allora capite la preoccupazione giovannea di mettere la crocifissione di Gesù il giorno della preparazione della Pasqua, la Parasceve, a mezzogiorno, nel momento in cui gli agnelli venivano sacrificati per essere consumati nella cena pasquale. Ormai non c'è più bisogno di agnelli per implorare la misericordia di Dio, è Dio che si è fatto agnello. In quel momento è Dio che si è fatto agnello, che si è fatto riconciliazione. E qui c'è una frase che troveremo spesso in Giovanni che va capita. Si dice che Gesù è l'ilasmos, cioè la vittima di espiazione per i nostri peccati. La vittima di espiazione. Attenzione, è un termine che noi troviamo anche in Paolo, che dice Dio lo ha prestabilito a servire come ilasterion, Romani 3, no? Strumento di espiazione. Cosa vuol dire che Gesù è l'espiazione? Allora, innanzitutto, che cos'è sto ilasterion? L'ilasterio nell'Antico Testamento era il coperchio dell'Arca dell'Alleanza, quello che veniva considerato lo sgabello dei piedi di Dio, il luogo su cui Dio appariva all'interno di una nube. Questo coperchio dell'arca era in ebraico chiamato kapporet, molto vicino al verbo kipper, perdonare, espiare. Ma non è l'unico significato questo di ilasterio, perché nella Bibbia greca ilasterion è anche la traduzione di azzara, cioè una parte dell'altare degli olocausti. Allora, l'ilasterion non è un oggetto materiale, l'ilasterion è il luogo dell'espiazione. Allora, Gesù è il luogo dell'espiazione, ma questo, in questa espressione, è Dio il soggetto, è Dio che prende l'iniziativa, è Dio che si fa luogo di espiazione dei nostri peccati, dei nostri limiti, è Dio che si sacrifica. In Paolo c'è un rimando sempre vicendevole tra ilasterion, espiazione, e apolutrosis, redenzione. Cioè è Dio che si fa redenzione, liberazione, affrancamento. Ci sono tutti i richiami all'Esodo. Quindi il sangue di Gesù non è il pagamento di un debito, ma è un'azione di liberazione che Dio gratuitamente fa verso gli uomini. Allora, primo concetto, abbiamo cercato di chiarire cosa vuol dire che Gesù è l'espiazione, cioè Gesù è il luogo della nostra liberazione. Secondo, Dio è la vittima. Dio non esige vittime, neanche il figlio, è Dio che si fa vittima nel figlio. Il Targum e poi anche il testo masoretico leggeranno Zaccaria 12, guarderanno a colui che hanno trafitto, riferendolo direttamente a Dio, guarderanno a me che hanno trafitto. È Dio che si fa vittima, è Dio che si fa colui che è trafitto. E poi sentiremo spesso anche in Giovanni, Cristo morì per i nostri peccati. Attenzione, per vuol dire anche, no, al posto di un altro, al posto di un amico, al posto di un parente, al posto di un vicino. Ma nel mondo greco-romano l'espressione morire hyper o pro significa a favore, si muore per la patria, si muore per un ideale, si muore per la fede. Quindi quando diciamo che Gesù morì per noi non vuol dire al posto nostro, e non vuol dire neanche a causa nostra, ma vuol dire che si è donato a noi, a favore nostro. Questo è il mio corpo dato per voi, questo è il mio sangue versato per voi. Oggi è nato per voi un Salvatore. Quindi vedete, se vogliamo capire bene anche questi residui di termine di sacrificio, dobbiamo chiarirli a noi, a coloro a cui facciamo catechismo, ai nostri bambini, ai nostri giovani, che il senso è profondamente altro. Non è Dio che chiede vittime, ma è Dio che si fa vittima, è Dio che si fa dono, è Dio che si regala, è Dio che diventa nostro luogo di liberazione spogliandosi della sua divinità. Quindi la croce non è la vendetta di Dio. La croce è un Dio che ci ama così tanto da perdersi pienamente nell'umanità per attirare a sé tutta l'umanità e trasfigurarla poi nel suo infinito. Leggiamo avanti. Se diciamo di essere senza peccato, sono al versetto 8, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se invece confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, è lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma per quelli di tutto il mondo. E allora riprendiamo questi versetti. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. Se vi ricordate, nel primo incontro avevamo visto che c'erano due tipi di gnosi. Ciò che conta è l'illuminazione, ciò che conta è la liberazione dello spirito. Ma alcuni la declinavano con un disprezzo totale della carne, gli encratiti, vi ricordate, che negano il matrimonio, che negano le gioie terrene, e altri invece la declinavano con un'assoluta dissolutezza, no? Cioè, tanto ciò che conta è lo spirito, quindi posso fare qualunque carognata, qualunque porcheria, tanto le nostre opere non contano nulla. È la cosiddetta gnosi trasgressiva, che aveva la pretesa di non contrarre peccato. E qui, qui Giovanni se la prende contro la gnosi trasgressiva. Cioè, nessuno può dire di non avere mai peccato, ma tutti siamo peccatori. E se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto tanto da perdonarci. Abbiamo qui il verbo homologein, l'unica volta in cui si riferisce al peccato e non alla confessione di Cristo, confessare i nostri peccati. Ma se diciamo di non aver peccato, facciamo di lui un bugiardo. Tutto l'Antico Testamento ci dice che l'uomo è peccatore. Quindi dobbiamo riconoscere che siamo peccatori, che siamo mancanti, ma che siamo purificati dal suo perdono, dalla sua grazia, dalla sua misericordia. Al capitolo 2 si inizia con quel tecnia, figliolini miei, che non ha solo il significato di tenerezza, ha anche il significato di generazione, questa fede che si trasmette di padre in figlio, la tradizione, quello che i nostri padri ci hanno raccontato, noi lo raccontiamo a voi, si diceva già nell'Antico Testamento. Ecco l'importanza quindi della tradizione. Noi generiamo altri alla fede, Paolo dice che lui genera in Cristo Gesù mediante il Vangelo, 1 Corinti 4,14. Quindi i figliolini sono coloro a cui il Padre sta consegnando la parola di Dio. Ecco l'importanza, io sono siamo tanti, siamo più di 50, vedo solo la tavola 1, non so se c'è anche presente Luciano, il nostro profeta della nonnità. Ecco, voi sapete quante volte Luciano insiste sull'essere nonni, non solo in senso biologico ma in senso sociale. Essere nonni significa trasmettere, come dice il Papa, significa trasmettere dei valori umani innanzitutto, radicare nella storia umana i nostri figli e i nostri nipoti, ma significa poi trasmettere la fede, Abbiamo tutti questo compito di trasmettere la fede, di generare altri alla fede. Se qualcuno ha peccato, stia tranquillo. Abbiamo presso di noi un avvocato, un paraclito, che è Gesù Cristo. Interessantissimo, eh? Vedete che la parola paraclito non è riferita solo allo Spirito Santo, è riferita anche a Gesù, che è il primo avvocato. Tant'è vero che lo Spirito Santo in Giovanni 14 verrà definito un altro paraclito. Quando me ne andrò, vi invierò un altro paraclito, che ha una missione diversa, anche se pienamente concordante. Ecco. Versetto 2 lo abbiamo già visto, è lui la vittima, l'ilasmos, il luogo della liberazione per i nostri peccati, non solo, ma anche per quelli di tutto il mondo. Ecco, questa è una cosa molto importante. Questo è il mio sangue che è versato per molti in remissione dei peccati. Vi ho già detto che è una traduzione del cavolo, perché polloi, no? Non significa molti, ma significa le moltitudini, cioè tutti. E qui si dice chiaramente non solo per i vostri peccati, ma per quelli di tutto il mondo. Quindi c'è l'affermazione chiara della portata universale dell'opera di salvezza, che non esclude nessun popolo, nessuna razza. Ecco perché nella celebrazione eucaristica il sacerdote dice: per voi e per tutti in remissione dei peccati. Allora, alcune brevi considerazioni. Primo, nelle tre preposizioni che abbiamo sentito enunciare, il versetto 6, il versetto 8 e il versetto 10, Giovanni condanna sia i perfezionisti, cioè quelli che dicono: ah, poiché sono nella fede non ho mai peccato, sia i libertini che affermano che per chi è illuminato da Dio ormai le opere non contano più, non esiste più il peccato. No, per ottenere la salvezza bisogna riconoscerci peccatori, bisogna riconoscere che abbiamo bisogno della misericordia di Dio, ma dobbiamo esserne convinti. La nostra è la religione della misericordia di Dio, è la religione del perdono, è la religione in cui il Signore non vuole altro che abbracciarci qualunque cosa noi abbiamo combinato, sempre. E allora, da una parte, il dono delle lacrime sospirato dai padri del deserto, cioè saper capire la nostra piccolezza, la nostra debolezza di fronte alla grandezza di Dio. Dall'altra, la vigilanza continua. Prima Corinti 10: chi crede di stare in piedi guardi di non cadere. Ma tutto è colmato da questa infinita consapevolezza della misericordia di Dio. Sì, Dio è misericordia. Quando Dio si rivela a Mosè, si rivela come il Signore Dio misericordioso e pietoso. Papa Francesco ha detto: la fede cristiana trova nella misericordia la sua sintesi. La parola ebraica che designa misericordia, lo sapete, è Reaim, che esprime le viscere, la pancia. Dio ci ama di un amore di pancia. Per gli ebrei la pancia è la sede delle emozioni, è il nostro cuore. È il plurale di Reem, che è l'utero materno, l'utero femminile. Quindi Dio ci ama come ci ama una mamma, visceralmente, come il più appassionato degli innamorati. E ci ama al punto che giustifica tutti i nostri peccati. Ecco, Gesù è la giustificazione degli empi. Vi ho già detto che Dio non è giusto, l'ho detto tante volte, perché Dio ama e chi ama non è giusto. Essendo Dio amore, lui non è giusto, non può essere giusto. E la parola che noi traduciamo come giustizia è un errore di traduzione, perché Sedaka non indica la giustizia in senso occidentale, l'ho detto mille volte, cioè punire i buoni e punire i cattivi e premiare i buoni. Ma il Sedak, il Sadik, il giusto, è colui che ha buone relazioni con tutti, è l'amato da tutti nel villaggio, nella città. E allora la giustizia di Dio è la sua capacità di relazione, la sua capacità di tenerezza, la sua capacità di simpatia. E questa capacità di relazione non è riservata ai giusti, ai buoni, ma è per tutti, indipendentemente dalle loro virtù. Ecco perché siamo di fronte a quella che Paolo definisce una enormità giudiziaria, l'assoluzione del reo, Romani 5. Gesù dice: non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo, Giovanni 12. E allora qui ci sarebbe da fare tutto il discorso che abbiamo fatto tante volte, ma lo dico in quattro parole. Che dire allora dell'inferno? Com'è possibile che un Dio che ci ami così tanto ci condanni a questo fuoco eterno, a questi tormenti? Tant'è vero che i padri tirano fuori la dottrina dell'apocatastasi, no? O ristabilimento, o reintegrazione, poiché si dice che alla fine dei tempi tutto sarà sottomesso al Figlio, Dio sarà tutto in tutti, cominciano a dire che l'inferno è una realtà temporanea, che non durerà per sempre, che alla fine Dio riuscirà davvero a convincere del suo amore anche gli empi. Tale dottrina però è condannata da vari concili, e allora la Chiesa lascia aperta la possibilità teorica che l'uomo dica un no consapevole, con piena avvertenza, con deliberato consenso a Dio, però nascono subito due linee di pensiero. Da una parte i cosiddetti giustizialisti, che sostengono che l'inferno è pieno di tanti malvagi e di tanti violenti che infestano la terra, e dall'altra i cosiddetti misericordiosi, cioè quelli che dicono sì, la possibilità teorica di dir di no a Dio esiste, ma chi, vedendo la bontà, la tenerezza e la misericordia di Dio, può davvero dirgli di no? Allora l'inferno come possibilità esiste, ma probabilmente è vuoto. E allora qui annoveriamo De Lubac, annoveriamo Papa Ratzinger, annoveriamo Romano Guardini, annoveriamo come si chiama, il cardinale che fa le prediche. Cardinale Martini, e poi anche
Ravasi.
Ravasi, il cardinale che fa le prediche al Papa, che non mi ricordo mai come si chiami, la sua eminenza Riga, insomma, tutti quanti, Urs von Balthasar, ecco, tutte queste grandi figure che parlano così.
E noi due,
dice anche il De Leone e il Miglietta. Allora, altra visione molto bella è che il paradiso è uguale per tutti. Non ci sarà la prima fila e l'ultima fila. Coloro che hanno lavorato nella vigna un'ora sola avranno la stessa ricompensa di quelli che hanno faticato 12 ore. In paradiso non ci sarà la meritocrazia. Sarà una festa senza fine per tutti, senza distinzione. Gli ultimi saranno i primi. E Dio, cosa vuol dire questo? Vuol dire che Dio ci vuole tutti i primi, che non sopporta che ci sia qualcuno in seconda fila, che abbia meno felicità, che rimpianga di non essere stato migliore. Vedete com'è difficile uscire dalla nostra consueta visione meritocratica della vita cristiana per lasciarci inondare da questa visione di un amore assolutamente gratuito da parte di Dio. Versetto 3. Da questo sappiamo di averlo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e in lui non c'è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di rimanere in lui deve anche comportarsi come lui si è comportato. Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito. Eppure vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare la luce vera. Ma chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione d'inciampo. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre, non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Allora, versetto 3, da questo sappiamo di averlo, qui è Gesù, riconosciuto, gignosco, non è la conoscenza intellettiva, è la conoscenza amorosa, affettuosa, tenera, se osserviamo i suoi comandamenti, questi comandamenti che sono fare la volontà del Padre. Ma che vi ho già detto, non sono delle prove per gli uomini, sono la via della felicità. Tant'è vero che Gesù dirà: il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Sono la via dell'amore. Ecco perché Gesù dice: se mi amate, se vi fidate di me, rimanete nei miei comandamenti, che sono la via che vi insegno per la vostra felicità. E versetto 4. Chi dice lo conosco e non osserva i comandamenti è un bugiardo. Terza volta che Giovanni usa la parola bugiardo. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. E qui si usa la parola agape, cioè l'amore disinteressato, l'amore unilaterale, l'amore che non attende contraccambio, distinto dalla filia, che è l'amore corrisposto, io voglio bene a te, tu vuoi bene a me, distinto dall'eros, che è l'amore di piacere, anche lecito. Ecco, in noi abita questo amore gratuito di Dio che non attende nella nostra risposta. Questo di Dio, che può avere sia un significato oggettivo, cioè l'amore degli uomini per Dio, ma anche soggettivo, l'amore di Dio per gli uomini. Invece, versetto 6, abbiamo dei falsi maestri che dicono di rimanere in Dio, ma in realtà non si comportano come lui si è comportato, cioè non vivono nella dimensione dell'amore. E allora versetto 7, carissimi, agapetos, che corrisponde all'ebraico yaid, il diletto in modo unico, la parola usata per identificare Isacco, per identificare il popolo di Dio, per identificare nella lettera ai Romani i cristiani. Vi scrivo un comandamento antico. Cos'è questo comandamento antico? È la rivelazione di Dio ad Israele, è il messaggio di Gesù ai discepoli, è quello che i catecumeni hanno ricevuto nella catechesi battesimale, no? Il comandamento antico è la parola che avete udito. Ricordatevi che il decalogo in realtà sono le 10 parole, siamo noi che le abbiamo chiamate 10 comandamenti, ma sono 10 parole, Dio non parla di comandamenti, parla di parole, cioè un discorso per la tua felicità. Eppure è un comandamento nuovo. Attenzione, non viene usato kainos, neos, ma kainos, che vuol dire è un comandamento escatologico, è il comandamento definitivo, è il comandamento ultimo, e vedremo come e vedremo perché nei versetti successivi. Chi dice di essere nella luce e odia è bugiardo, cioè il credente è colui che ama, non può odiare il suo adelfos, il suo fratello, termine usato già nell'Antico Testamento per indicare gli altri israeliti, Geremia 22, termine usato in Qumran per indicare i membri della comunità, termine usato più di 200 volte nel Nuovo Testamento per indicare i cristiani. È la famiglia di Gesù. Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre, aveva detto Gesù in Marco al capitolo 3. Ecco, chi odia il fratello è un bugiardo, è un falso maestro, mentre invece chi ama il fratello non c'è in lui occasione di scandalo, cioè di inciampo, cioè la vita cristiana è una vita lieta, morbida, senza ostacoli. Alcune riflessioni. Primo, conoscere Dio. Contro la concezione intellettuale degli gnostici, no? Per cui basta la conoscenza per essere salvi, Giovanni contrappone il concetto giudaico di conoscenza, che invece è amore, penetrazione, comunione vitale, spesso sinonimo addirittura del rapporto sessuale. Questa conoscenza non è solo illuminazione mentale, ma è obbedienza, cioè accettare la rivelazione che Dio fa di sé nel creato e accettare questo invito all'amare come davvero scopo della vita e forma della nostra felicità. Ecco, se io accetto questo amore di Dio nella mia vita e io accetto di portarlo ai fratelli, sono generato da Dio e conosco Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore, si dirà fra un po' al capitolo 4. Quindi ama e capirai. Apriti all'amore ai fratelli e Dio si manifesterà. L'amore ai fratelli è il luogo della conoscenza di Dio. I fratelli sono l'esegesi di Dio. più conosciamo l'uomo, più conosciamo Dio. Il volto degli uomini è il volto di Dio. Vedete quale insegnamento. Siamo in crisi di fede? Amiamo i fratelli e saremo introdotti alla conoscenza di Dio, perché amare illumina. Vedete versetto 10, chi ama suo fratello dimora nella luce. Quindi l'intelletto ci porta sì a radicare razionalmente la nostra fede, ma solo l'amore ci permetterà di fare esperienza di Dio. Solo l'amore ai fratelli ci permetterà di entrare in una relazione profonda con Dio. E allora diciamo qualche cosa su questo comandamento antico, perché ama il prossimo tuo come te stesso, c'era già nell'Antico Testamento, ma che ora è nuovo, cioè finale e scatologico. Quando il dottore della legge si alzò per tentarlo, come dice Luca con il verbo ekperazein, che compare solo qui e nelle tentazioni del deserto, Gesù gli dice che cosa sta scritto nella legge, che cosa anagignosco, cioè che cosa capisci. Non basta essere un dottore della legge, bisogna capirlo, bisogna amarlo. C'è di nuovo il verbo conoscere, che cosa ami della scrittura. E costui risponde: amerai il prossimo tuo come te stesso, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta l'anima, tutta la mente. E Gesù dice: e il prossimo tuo come te stesso. Quindi Gesù dice: hai detto bene. Addirittura in Luca il precetto di amare Dio e di amare il prossimo sono un unico comandamento. E qui Giovanni nella sua lettera fra un po' ci dirà: chi non ama il proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede. E ci dirà ancora al capitolo 3: se uno possiede ricchezze in questo mondo e vedendo il proprio fratello nel bisogno gli chiude il cuore, come può l'amore di Dio dimorare in lui? È il grande discorso del giudizio universale di Matteo 25: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Ogni volta che non avete fatto queste cose a uno dei miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. Comandamento nuovo. Perché nuovo? Nuovo per l'origine. Non sono obblighi nostri per piacere a Dio, ma Dio ci ha amato per primo. Capitolo 4 lo leggeremo. Noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Nuovo per la fonte, amatevi come io vi ho amato. Avverbio cazzoso, ve l'ho detto tante volte, complemento di materia, della stessa materia dell'amore con cui io vi ho amato. Io vi ho riempiti di agape, anche voi agapate tutti quelli che incontrate. Nuovo per la misura, ama il prossimo tuo come te stesso, ma no, molto di più, dovrai amare fino alla fine. Dovrai amare fino a dare la vita per gli amici. Nuovo per l'estensione. Non dovrai amare solo i tuoi, quelli del tuo gruppo, della tua razza, della tua religione, quelli che ti stanno simpatici, ma addirittura i nemici. Quello che sto chiedendo io sempre a tutti in questi giorni: stiamo pregando per Putin perché stia bene, perché sia prospero, perché non abbia il Parkinson. Stiamo pregando, noi dobbiamo pregare per i nemici. Così facendo, dice Paolo, accumuleremo carboni ardenti sopra il loro capo. Ma è la cosiddetta vendetta cristiana, la vendetta dell'amore. Amare i nemici, anche chi sceglie, e qui c'è poi tutto il dibattito che potremo riprendere dopo, su difesa violenta, difesa non violenta, eccetera, eccetera. Ma anche chi discerne di dover fare una resistenza violenta lo deve fare con l'amore dei nemici, per amore dei nemici. Infatti, se amate solo quelli che vi amano, che merito avete? Fan così anche i pubblicani. Se augurate shalom, pace, solo ai vostri fratelli, che fate di straordinario? Fan così anche i pagani. Voi siate perfetti come perfetto il Padre vostro. Vedete, l'unico segno dell'essere cristiani sarà se avrete amore gli uni gli altri. Da questo riconosceranno che siete miei discepoli. quindi l'amore al cuore della nostra fede. Paolo scrive ai Galati: tutta la legge si riassume in un solo precetto: ama il prossimo tuo come te stesso. Ai Colossesi: al di sopra di tutto vi sia la carità, che è vincolo della perfezione. Qui vorrei concludere con una piccola annotazione. Le lettere giovannee hanno un taglio diverso rispetto al Vangelo, che abbiamo già sottolineato nell'introduzione. Mentre il Vangelo ci parlava di un amore più universale, qui vedete l'amore è più concentrato verso i fratelli e le sorelle della tua comunità. Le lettere partono innanzitutto dall'interno della comunità. Sembra quasi che guardino con cautela al mondo esterno. Perché? C'è un indebolimento del messaggio di Cristo? No, questo è il segno di una crisi. Di una crisi. Ormai c'è una crisi del dialogo tra i cristiani e il mondo culturale ellenistico all'inizio del secondo secolo. E il grande problema è reagire all'infiltrazione gnostica all'interno delle comunità cristiane e invitare le comunità a rimanere nell'amore, a rimanere unite. Giovanni ha capito che spesso è più facile amare i lontani che i vicini, e la storia della Chiesa, con tutte le sue lotte intestine, le sue lacerazioni, le sue scomuniche, i suoi partiti, le sue fazioni, le sue correnti, i suoi movimenti sempre in disputa tra di loro, ce lo ha ampiamente dimostrato. Talora è più facile impegnarsi per i poveri, per gli emarginati, che sopportare coloro che nella nostra comunità, nella nostra parrocchia, nel nostro gruppo ci emarginano in nome di Cristo. Talora è più facile amare un lontano che amare il vicino, che vive magari il cristianesimo con una sensibilità che ci urta. Ecco, Giovanni ricorda questo, che innanzitutto la Chiesa deve presentarsi come luogo della comunione, come luogo dell'unità. E questo in questo momento è drammatico, nel momento in cui vediamo saltare l'ecumenismo a livello mondiale, con la contrapposizione tra cattolici e greco-ortodossi da una parte e greco e russo-ortodossi dall'altra. L'importanza di recuperare l'amore, la fedeltà alla parola, la comunione, l'amore dei fraterno tra di noi, anche quando questo è davvero difficile. Bon, mi fermerei qui, la prossima volta dirò ancora una cosetta. Certamente, vedete, sono lettere di una ricchezza enorme, che richiamano dei temi enormi che già in parte conosciamo, ma che vengono trattati con un respiro, con un calore, con una tenerezza, con una commozione che veramente ci disarmano. Ecco, accogliamo questa parola di Dio che ci giunge tramite Giovanni e nel periodo pasquale, soprattutto dopo la Domenica della Misericordia che abbiamo celebrato recentemente, cerchiamo di vivere anche noi in questa pienezza agapica per diventare agape per quelli che incontriamo. 10 minuti di pausa e poi chiacchierate insieme.